Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, in questo nostro ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo potuto passare insieme. Riprendiamo subito la lettura del libro più letto. Da ormai quasi un mese ci troviamo nel libro dei Proverbi. Ieri ci siamo fermati al versetto 3 del capitolo 17. Proseguiamo la lettura allora al versetto 4, dove troviamo descritti altri comportamenti negativi. Il malvagio dà ascolto alle labbra inique, e il bugiardo dà retta alla cattiva lingua. Chi deride il povero oltraggia colui che l'ha fatto. Chi si rallegra dell'altrui sventura non rimarrà impunito. Questi due versetti ci dicono in modo inequivocabile le caratteristiche di chi si comporta in un modo malvagio. Questa persona ascolta le labbra che proferiscono menzogne, deride, oltraggia il povero, non sapendo che in questo modo deride e oltraggia il Signore che l'ha creato. Spero tanto che tu, amica, amico, non sia uno di questi, perché viene detto che quel tale non rimarrà impunito. I figli dei figli sono la corona dei vecchi, e i padri sono la gloria dei loro figli. Il versetto 6 è uno di quelli che certamente molti di voi possono apprezzare. Ovviamente sapete che i figli dei figli sono i nipoti. Questo è un versetto quindi per i nonni. I padri sono la gloria dei loro figli. I figli guardano ai loro padri, cercando di imitarne le caratteristiche e le capacità. Ma i figli dei figli sono la corona dei vecchi. Questo proverbio è veramente giusto e appropriato, e a questo riguardo desidero raccontarvi una storiella. Hai sentito parlare di quel vecchio che ha detto a un altro: «Ti ho mai parlato di mio nipote? E ti ho fatto vedere la sua fotografia?» L'altro ha risposto: «No, non l'hai fatto e ti ringrazio per questo». Un nonno a cui piace scherzare dice sempre: «Se avessi saputo quanto possono essere splendidi i nipoti, avrei voluto averli prima dei miei figli. Essi sono l'orgoglio degli anziani. Difficilmente un nonno critica i suoi nipotini. Il peggio che possa dire è che sono birichini, molto vivaci. È una gioia averli intorno e uniscono le famiglie. Il bambino guarda al padre, ma il nonno guarda al nipote. Lì si concentra il suo affetto». Nel versetto 8 leggiamo: «Il regalo è una pietra preziosa agli occhi di chi lo possiede. Dovunque si volga, egli ha successo». Un regalo è qualcosa che a tutti piace ricevere, è ovvio, non è vero? La sua caratteristica è che si fa per manifestare il proprio affetto o l'amicizia per una persona. Esso non sarà mai un dovere, perché altrimenti non sarebbe un regalo, ma un modo per sdebitarci o per contraccambiare un favore ricevuto. Il regalo è invece un dono che non meritiamo e che qualcuno desidera farci perché ci ama. Ebbene, oggi Dio desidera farvi un regalo, perché vi ama. Questo regalo consiste nel perdono di tutti i vostri peccati e la vita eterna con Lui. Volete riceverlo? Un'altra caratteristica di un regalo è che si deve accettarlo per diventarne possessori, non vi pare? Ebbene, questo regalo sarà vostro se accetterete il Signore Gesù nella vostra vita, come vostro personale Salvatore. Se lo farete, allora realizzerete ciò che questo versetto dice: dovunque ti volgerai, avrai successo. Il prossimo versetto ci parla di un atteggiamento molto positivo che in qualche modo si ricollega a quanto abbiamo appena detto. Versetto 9 di Proverbi capitolo 17. Chi copre gli sbagli si procura amore, ma chi sempre vi torna su disunisce gli amici migliori. Questo proverbio dovrebbe essere messo in pratica in ogni rapporto della nostra vita, sia essa familiare, sociale che religiosa. Chi sa veramente perdonare, chi sa dimenticare, procurerà amore, amicizia, solidarietà, ma chi continuatamente rinfaccia gli sbagli, crea discordie, crea inimicizie. Ma chi è in grado di comportarsi in questo modo? È sempre così. Io che vi parlo conosco una persona che si comporta sempre così e sa perdonare, sa dimenticare completamente, mantenendo inalterata l'amicizia che ha fra le persone che lo conoscono. Tu lo conosci? Se la tua risposta è no, desideri conoscerlo? Egli è il Signore Gesù Cristo, la stessa persona che vuole farci il regalo di cui abbiamo parlato prima. Un rimprovero fa più impressione all'uomo intelligente che 100 percosse allo stolto. L'uomo saggio ascolta sempre il rimprovero e l'ammonizione di Dio, mentre invece lo stolto non ascolta i rimproveri. Anche se Dio gli desse 100 frustrate sulla schiena, non otterrebbe alcun risultato. Quando tu vedi un uomo empio che prospera nella sua vita, forse è perché è talmente stolto che qualunque cosa Dio gli faccia non cambierebbe. Il Signore Gesù ha parlato dell'uomo che ha distrutto i suoi vecchi granai per costruirne dei nuovi, per riporvi il suo raccolto. Era ricco, i suoi affari prosperavano e ciò che desiderava fare non rilevava nulla di sbagliato. Infatti, non c'è niente di sbagliato nel costruire un nuovo granaio. La cosa sbagliata era che quell'uomo era uno stolto. Non sono io che dico questo, l'ha detto Gesù. Era uno stolto perché non aveva fatto nulla riguardo all'eternità che gli stava davanti. Il castigo del Signore non lo avrebbe cambiato. Durante la grande tribolazione il mondo passerà attraverso una sofferenza e dei giudizi tanto intensi che gli uomini si morderanno la lingua. Ma pensi che torneranno a Dio? No. 100 colpi non fanno alcun bene quando sono date a uno stolto. Questo discorso ci porta a considerare i versetti dall'11 al 15 di Proverbi, capitolo 17. Il malvagio non cerca che ribellione, ma un messaggero crudele gli sarà mandato contro. Meglio imbattersi in un'orsa derubata dei suoi piccoli che in un insensato nella sua follia. Il male non si allontanerà dalla casa di chi rende male per bene. Cominciare una contesa e dar la stura all'acqua, perciò ritirati prima che la lite si inasprisca. Chi assolve il reo e chi condanna il giusto sono entrambi detestati dal Signore. Quest'ultimo proverbio sarebbe da mettere in ogni aula di tribunale affinché ricordi l'onestà e la giustizia con la quale si deve giudicare per non rischiare di essere detestati da Dio stesso, il quale un giorno giudicherà ogni ingiustizia degli uomini, chiunque esso sia. A che serve il denaro in mano allo stolto? Ad acquistare saggezza? Ma se non ha senno? Questo proverbio, che più che altro è una considerazione, mi fa pensare a molti ragazzi appartenenti a famiglie ricche che, pur non avevano alcun interesse per gli studi superiori, frequentano certe scuole o l'università senza profitto. Non è che non siano in grado di superare gli esami, ma non hanno la volontà di studiare e il loro interesse è altrove, ai divertimenti, ai piaceri di strane compagnie. Non sono assennati. Il denaro non permetterà loro di acquistare saggezza o sapienza. C'è poi anche un altro senso in questo versetto, ed è che non tutto si può comprare. La saggezza è una di queste cose. L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Così troviamo scritto nel versetto 17 di Proverbi, capitolo 17. Questo versetto ci ricorda Jonathan, che fu un amico meraviglioso per Davide. L'amico ama in ogni tempo. Jonathan amava Davide quando suonava la sua musica nel palazzo, lo amava quando si nascondeva per salvarsi la vita, cercando di sfuggire al re Saul. Anche se Jonathan era il figlio di Saul e l'erede al trono, egli amava Davide, nonostante sapesse che proprio lui gli avrebbe tolto questo diritto. È una cosa meravigliosa avere un amico così. Se qualcuno non ti ama in ogni tempo, quella persona non ti è amica. È una delle delusioni della vita, avere qualcuno che dichiara di amarti, di esserti amico, e quando le cose vanno male, scopri che in realtà non ti ama affatto, come un Giuda Iscariota o un Absalom che ti tradisce. Passiamo ai versetti 19 e 20 di Proverbi, capitolo 17. Chi ama le liti ama il peccato, chi alza troppo la sua porta cerca la rovina, chi ha il cuore falso non trova bene e chi ha la lingua perversa cade nella sciagura. Questi due versetti ci parlano di una persona perversa, che ama le liti, che ha un cuore falso, una lingua perversa. Sarebbe una buona cosa non essere amico di tali persone, non vi pare? Però vi è una persona che sta cercando anche costoro per perdonarli, per condurli sulla giusta via, e questa persona è Gesù Cristo. Qualunque sia la tua vita, Egli è pronto a perdonarti, se tu umilmente davanti a Lui gli chiedi perdono di tutti i tuoi peccati. Stane certo, Egli lo farà. Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa. Abbiamo letto il versetto 22. Ci sono molte persone oggi che soffrono di mal di cuore, ma a volte non si tratta di una malattia fisica. È una malattia del cuore, una mancanza di gioia, di pace, di felicità. Il mondo soffre sovente di questa malattia, ma non bisogna andare da un cardiologo. Questa non era una delle caratteristiche che Dio aveva dato all'uomo nella sua creazione. Dio vuole che abbiamo un cuore allegro, vuole che abbiamo una vita abbondante. Questa vita si realizzerà quando il peccato che ci avvolge sarà perdonato mediante la fede in Gesù Cristo, e quindi la nostra comunione con Lui ci darà questa vera gioia. Quando ciò si realizzerà, la nostra comunione con Lui diventerà un momento di gioia, di felicità. Essa si esprimerà in una riconoscenza nei Suoi riguardi, poi verso i credenti riuniti per adorarlo e successivamente verso ogni persona che conosciamo. L'empio accetta regali di nascosto per pervertire le vie della giustizia. Ci sono molti modi per corrompere e c'è molta corruzione oggi nel nostro mondo, quindi questo proverbio è più che mai attuale. C'è una persona però che non potrai mai corrompere, non potrai mai pervertire con nessun regalo. Questa persona è colui che un giorno ti giudicherà con giustizia. Siamo giunti agli ultimi versetti del capitolo 17. Leggiamoli. La saggezza sta davanti a chi ha intelligenza, ma gli occhi dello stolto vagano agli estremi confini della terra. Un figlio stolto è una tribolazione per il padre e un'amarezza per colei che l'ha partorito. Non è bene condannare il giusto, fosse anche a un'ammenda, né colpire i principi per la loro onestà. Chi modera le sue parole possiede la scienza, e chi ha lo spirito calmo è un uomo prudente. Anche lo stolto, quando tace, passa per saggio. Chi tiene chiuse le labbra è un uomo intelligente. Ci siamo limitati a leggere i primi proverbi, ma su quest'ultimo vorrei fermarmi perché non manca di umorismo. Dice che tenere la bocca chiusa conta. A questo riguardo voglio raccontarvi una storiella. Un contadino aveva un figlio molto ingenuo. La gente diceva che non era del tutto normale. Un giorno essi andarono in città con un carico di mele e il padre lasciò il figlio seduto a tenere le redini dei cavalli mentre lui andava a fare una commissione. «Figlio mio», disse il padre, «non parlare con nessuno, perché se lo farai diranno che sei uno stupido». Il ragazzo promise che non avrebbe aperto bocca. Dopo un po' di tempo un uomo passò accanto al carro e gli chiese «Quanto costano queste mele, ragazzo?». Il ragazzo non rispose. L'uomo ripeté la domanda due o tre volte, ma il ragazzo si limitava a stare lì, a guardarlo senza proferire nessuna parola. Finalmente l'uomo disse «Cosa c'è che non va? Ti comporti come uno stupido?» e poi se ne andò. Quando il padre tornò, chiese al ragazzo «Com'è andata?». Il ragazzo rispose «Ho tenuto la bocca chiusa, ma hanno trovato comunque che sono uno stupido». La seconda parte del proverbio però dice che la persona intelligente tace e da altri proverbi possiamo dedurre che lo fa quando il parlare può essere controproducente, irritare o comunque non essere di alcuna utilità. L'intelligente è in grado di capire quando parlare e quando tacere. Vi ricordate il nostro ipotetico giovane che era entrato nella scuola della saggezza? Ebbene, ora sta facendo progressi. Spero che anche noi tutti possiamo fare come lui, imparare le verità spirituali contenute in questi proverbi che continueremo a considerare in questo nuovo capitolo, il 18. Leggiamo quindi il primo versetto. Chi si separa dagli altri cerca la sua propria soddisfazione e si irrita contro tutto ciò che è giusto. Un'altra traduzione di questo versetto dice «L'uomo che si separa per il proprio piacere si arrabbia contro tutto ciò che è saggio». La cosa importante di questo argomento è la separazione e soprattutto riguardo alla separazione sbagliata. Lo sapete che la grande divisione della famiglia umana è tra persone salvate e persone perdute? Questa non è una nostra interpretazione, ma è la divisione che Dio vede. Egli non fa le divisioni come le facciamo noi, in categorie di neri, bianchi, gialli o rossi. Dio non vede queste differenze, ma è la Bibbia che ci insegna la separazione tra le persone salvate e quelle perdute. Leggiamo. «Perciò uscite di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò». Così è scritto in Seconda Corinzi, capitolo 6, versetto 17. Dio dice chiaramente che il suo popolo deve separarsi da tutto ciò che è impuro. Si riferisce in particolare all'idolatria, alla immoralità, alle conversazioni oscene. Deve esserci una separazione da queste cose. Si tratta di una vera e seria decisione di separare se stessi dal peccato. Questa è la cosa importante da fare. Separarsi però non significa formare dei gruppi ristretti, farsi i propri piccoli comandamenti o precetti, seguirli e pensare che questo faccia di loro delle persone speciali per il Signore. Questo è il tipo sbagliato di separazione che Dio non vuole affatto. C'è un altro gruppo di forti separatisti. Essi si trovano tra coloro che non sono salvati. Ed è a queste persone che il versetto che stiamo considerando si rivolge. Queste persone sono coloro che si sono separate per la propria soddisfazione, per i propri piaceri. Esse rifiutano di ascoltare tutto ciò che è saggio e ciò che potrebbero portarli sulla giusta via. Tu, amica, amico, da che parte stai? Sei uno di coloro che rifiuta ogni avvertimento, ogni consiglio, o di coloro che ricercano la vera pace nel Signore? Giuda, non Giuda Iscariota, il fratello del Signore, nella sua lettera, ne parla come di falsi apostati e dice così: essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale, che non ha lo spirito. Abbiamo letto da Giuda il versetto 19. Queste persone sono coloro che si rifiutano di accettare ogni rimprovero, ogni consiglio, e separandosi dagli altri formano i loro piccoli gruppi, diventandone le guide verso il male. Essi generalmente si sono allontanati, hanno abbandonato la fede, si sono separati dalla verità, causando molto dolore nelle persone. Ma continuiamo con il secondo versetto di Proverbi, capitolo 18, che dice: «Lo stolto prende piacere non nella prudenza, ma soltanto nel manifestare ciò che ha nel cuore». Tempo fa, un amico professore mi ha mandato una raccolta di proverbi moderni. Alcuni di essi si adattano molto bene ai proverbi che stiamo studiando nella Bibbia. Uno di questi potrebbe essere citato qui, in questo modo: «Se mi fermo a riflettere prima di parlare, non dovrò affliggermi per quello che ho detto». Questo è certamente vero per tutti quanti. Il terzo versetto è simile al precedente, dice: «Quando viene l'empio, viene anche il disprezzo, e con la vergogna viene il disonore». Un altro proverbio moderno della raccolta che mi è stata regalata dice così: «Alcune persone portano gioia ovunque vanno, altre ogni volta che se ne vanno». Penso che sia valido ancora oggi e che si applichi tranquillamente alla gente menzionata in questo versetto. Bene, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato anche in questa serata, in questa intera settimana, e ti auguro un buon riposo, un buon weekend. Intanto ci sentiamo lunedì prossimo al solito orario. Ciao!